University of Cambridge, International Examinations, Pre-U Italian, Principal Course 9783, Paper 2, May-June 2010. Part 2, Listening Comprehension. You are advised to spend 1 hour on this section. You may listen to the passages as many times as you wish on your individual listening equipment.
Brano d'ascolto 1. Coreografo italiano a New York.
Marco Pellè è nato a Vicenza appena 30 anni fa, ma oggi vive a Manhattan ed è coreografo del prestigioso New York Theatre Ballet. Marco, perché l'America?
È stata una decisione presa all'ultimo momento, per cui mi sono ritrovato qui senza avere un posto dove andare per i primi giorni. Ero in una situazione ovviamente non facile, da barbone, letteralmente.
Cioè, ha dormito per strada?
Sì, ho dormito per strada. Il mio primo lavoro è stato come scaricatore per una compagnia di traslochi, seguito da cameriere in un ristorante thailandese, e poi c'è stata la comparsa al Metropolitan.
Per un coreografo, cosa c'è in America che non c'è in Italia?
Lavoro, fondamentalmente. In Italia è molto difficile entrare nel giro, soprattutto quando si è giovani, perché non c'è spazio per l'innovazione. Mentre qua, i giovani coreografi che vogliono sperimentare hanno la possibilità di esprimersi facilmente.
Qual è il segreto di una buona coreografia?
Ma, intanto, quello di essere anche un buon musicista e capire a fondo la musica. Questa è la prima cosa per me. E il secondo segreto, secondo me, è quello di non porsi dei problemi rispetto a quello che potrebbero pensare gli altri quando si dà spazio alla creazione.
Poi, come si fa per andare avanti qui, negli Stati Uniti? Lei come sente di potercela fare?
Non mi pongo il problema, francamente, nel senso che bisogna continuare a lavorare, duramente, onestamente. Alle volte va, alle volte non va. Quindi è tutta una questione di continuare a credere. E io credo di poter continuare a dare qualcosa.
E un ritorno in Italia?
Un ritorno in Italia? Beh, ci stiamo preparando in realtà a portare il New York Theatre Ballet in tournée in Italia, per cui è una bella cosa. Insomma, questa è l'Italia per me in questo momento. Brano d'ascolto 2. Riccardo Riccò, scandalo doping al Tour de France.
Era il 5 luglio del 1903. Nella periferia di Parigi, per la prima volta, si correva il Tour de France. Da allora si svolge ogni anno, ad eccezione dei periodi della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Il 12 luglio 2008, il doping mette fine a una favola che si stava scrivendo. Protagonista Riccardo Riccò, classe 1983, nato a Sassuolo, Modena. Dal 2001 colleziona successi. Al Giro d'Italia conquista il secondo posto. Arriva al Tour de France. Soprannominato il Cobra, è particolarmente forte in salita. Scatta, si stacca dal gruppo e vince. Ha vinto 2 tappe di questa edizione in corso ed è 9° in classifica generale. In molti lo paragonano a Marco Pantani, lo scalatore per eccellenza, ultimo italiano ad aver vinto il Tour de France. Un paragone che oggi suona a sinistro, perché anche Pantani fu escluso dal Giro d'Italia nel 1999 per doping. Ricò avrebbe assunto l'EPO, un doping di terza generazione. Si usa solo negli ospedali per curare anemie e gravi insufficienze renali. Prodotto chimicamente, molto raffinato, velocizza la riproduzione di globuli rossi necessari per una maggiore ossigenazione dei muscoli. Incrementa prestazioni in sport di fatica prolungata, una sola iniezione che dura un mese e che si pensava invisibile ai controlli. Dimmi un po', Riccardo, cosa ti senti di dire a tutti questi milioni di italiani che ti hanno guardato sulle strade?
Che tornerò e tornerò più forte di prima. Brano d'ascolto 3. L'energia nucleare.
Dopo gli incidenti a due centrali francesi, tornano le paure e si riapre il dibattito sul nucleare. Ecco l'opinione del geologo Mario Tozzi.
Prima di tutto, non bisogna avere pregiudizi di carattere ideologico per quello che riguarda il nucleare, perché ha dei vantaggi. Non produce gas serra, promuove innovazione e ricerca scientifica ed è quasi inesauribile a questo ritmo di sfruttamento. Però anche i difetti vanno considerati, vanno messi sul piatto della bilancia. Il primo, e forse il più importante, è che il nucleare produce scorie, cioè rifiuti che sono radioattivi e che persistono nell'ambiente per decine di migliaia di anni. E non esiste al mondo nemmeno un posto, neanche uno, né negli Stati Uniti, né in Finlandia, paesi leader per quanto riguarda il nucleare, dove queste scorie possano essere confinate in maniera definitiva e sicura. Se uno pensasse di risolvere l'emergenza climatica ed energetica con il nucleare, sbaglierebbe di grosso. Ci vogliono 10 anni, per esempio in Italia, per avere una nuova centrale nucleare. Sarebbe una centrale ancora di terza generazione, dunque non intrinsecamente sicura, perché quelle di quarta generazione saranno pronte forse da qui a 20 anni. Al mondo soltanto il 6,5% dell'energia primaria, cioè di tutta l'energia, compresa quella dei trasporti, quella che inquina di più, è prodotto per via nucleare. Se il nucleare fosse davvero così conveniente, sarebbe molto, ma molto più diffuso.
This is the end of the recorded material.